Ieri sono andato a recuperare una mia carta di credito, debito, ma non lo so neanche io quale delle due, che mi aspettavo da un sacco di tempo, ma si era praticamente persa, non si sapeva più dove era andata a finire. Anzi, avevo perso le speranze, quasi non dico non vedevo l'ora, ma ero terrorizzato dall'idea, terrorizzato è un termine un po' grosso, ero leggermente preoccupato dall'idea che qualcuno se la fosse fregata nel suo percorso di arrivo a dove sono io, come si dice in italiano, nel suo percorso di spedizione, e che se ne sarebbe approfittato nonostante i fondi limitati che avrebbe trovato, quei pochi che avesse trovato li avrebbe usati. Questo mi preoccupava, e l'idea, no, che qualcuno ti spedisce qualcosa, che tu spendi magari pure 50, 60, 70 euro per spedirla da una parte all'altra del mondo e non solo non ti arriva e hai perso quei soldi, ma in più hai perso anche la carta di credito, per cui la devi denunciare, devi rifare tutta una serie di cose. Insomma, non è un pensiero allettante. E quindi che cosa è successo? Ma mettiamo in ordine le cose prima di tutto. È successo che io a un certo punto, prima di partire per venire a vivere su quest'isola sperduta che neanche sapevo io che ci sarei poi restato, però quando sono partito ho detto: beh, fai conto che puta caso non ritorni indietro, prendi l'essenziale. Ho portato pochissime cose, la mia valigia è microscopica, di quelle che si portano in cabina, che non devi metterle nella stiva dell'aereo. Portati l'essenziale, che non te ne penti, poi dici: cavolo, quello potevo portarlo, che avrei potuto portare 2000 cose. E pensa bene a quello che ti può servire, che poi quando stai là chissà. E ho avuto questa idea, non tanto un'idea, la promozione che il mio fornitore di carta ha fatto nei miei confronti, dicendomi: guarda che c'è almeno un altro tipo di carta oltre a quella che hai, che ti consente di avere una copertura assicurativa per cose che ti possono succedere: ti cancellano il volo, ti perdi qualcosa, ti fai male. Siccome in un viaggio del 2020 in Thailandia mi sono pentito di non aver avuto in qualche modo un minimo di copertura assicurativa, perché il secondo giorno che ero lì, sbrang, mi sono fatto un taglio profondo da 20-25 punti di sutura e mi è costato anche un occhio della testa pagarlo. Ho detto: se faccio un altro viaggio, questa cosa che mi dicono che qualsiasi carta di credito, di debito, ha una copertura assicurativa integrata, ho cominciato a guardare più con attenzione a questa cosa, e quindi avendone una nuova nel 2020 ho detto: ma fammi considerare la possibilità di prendere il modello di carta che costa un pochettino di più, ma che però mi dà queste tranquillità extra. Così ho fatto, l'ho richiesta, ma io sono partito il 4 novembre del 2020, sono partito dall'isola di Terceira nell'arcipelago delle Azzorre e mi sono diretto a Holbox, stato di Quintana Roo nel Messico, e questa carta di credito non mi era arrivata all'isola di Terceira, quindi io sono arrivato qua in Messico che non ce l'avevo, perché la carta era in viaggio ovviamente per Terceira, perché io venendo qua non sapevo quanto sarei stato, non sapevo il mio indirizzo, non me la potevo far mandare qui, e in più loro non te la mandano se sei in Messico, la mandano per alcuni loro motivi solo in Europa. Fatto sta che ho dato indicazioni al mio caro amico Adriano, giardiniere, maestro di vita, guru, pastore, tutto, grande tifoso, di fare in modo che se la mia carta fosse arrivata poi, come sarebbe avvenuto, sull'isola di Terceira, dove lui è rimasto, me la incartasse bene e me la spedisse eventualmente all'indirizzo dove più tardi avrei scoperto di dimorare. E così è stato, quindi sono venuto qua, mi sono reso conto che qua volevo restare, che indietro non ci volevo tornare neanche se mi pagavano. Ho trovato una casa dove stare, c'ho un indirizzo, ho scritto Adriano, Adriano, oh, quando arriva la carta, per favore, me la mandi con un corriere qua, a questo indirizzo qui? E lui mi ha detto, certo che sì, che te la mando assolutamente, dammi l'indirizzo e tutto quanto. Io poi all'inizio gli ho detto, perché già avevo fatto qualche prova, sempre con Adriano, per esempio le vitamine. Gli avevo chiesto di mandarmi tutto un set di vitamine, minerali e cose, perché qua non li trovavo, non solo non li trovo qua nel posto, ma non li trovo nemmeno se cerco di comprarli online e poi di farli arrivare in qualche maniera qua. Perché per qualche motivo Amazon e i suoi colleghi, cugini, similari hanno tolto dal commercio alcuni prodotti che per me sono essenziali. Non ti so dire i motivi, però ti so dire che mi rendono difficile la vita dal punto di vista della salute. Allora, siccome sull'isola di Terceira io ho praticamente tra le mie amicizie più strette un produttore vero e proprio di tutti questi supplementi integratori, Adriano poteva essere il veicolo perfetto per farmi arrivare tutto ciò che mi serviva. E infatti gli ho fatto un bell'ordine, non so, avrò speso 100-150 euro tra la roba che gli ho ordinato e il corriere per spedirmela qua. Ma fatto sta che quando questa roba è arrivata al confine col Messico, all'aeroporto di Città del Messico, e ha passato la dogana, mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto, oh, qua c'è della roba che qua non passa, queste sono robe alimentari o per la salute, quindi qua ci vuole un'ispezione doganale, bisogna verificare tutto quanto. Sono cascato dalle nuvole, ho contattato agenzie doganali, le più diverse, per capire come si poteva risolvere questo problema. Sono entrato in contatto con un consulente di dogana professionale, gli ho detto, oh, qua c'ho un pacchetto di vitamine, minerali, sali minerali, cose, ma sono per la salute? Sì, sono per la salute. Ah, allora bisogna fare questo controllo. Dico, ok, ma quanto costa? Perché già ho speso un botto per farlo venire. Ah, per fare un preventivo, allora io devo, mi devi pagare, perché io devo andare lì, bloccare, aprire i pacchetti, verificare, eccetera. Sì, ho capito, vabbè, ma mi volete dare perlomeno un ordine di idea di quanto costa sta cosa? Sennò come faccio a darti l'ok? Insomma, alla fine scopro che per fare questa ispezione, senza poter nemmeno sapere quanto sarà poi l'eventuale tassa di dogana o l'addebito che ti daranno, io dovevo spendere delle cifre che non stavano né in cielo né in terra, perché erano tipo il doppio o il triplo di quello che avevo già speso per le vitamine e per la spedizione. Quindi è chiaro che questi agenti doganali funzioneranno quando arriva un pallet di roba, un container della roba che vale centinaia di migliaia di euro o di più. Ma se tu c'hai un pacchettino tuo e mandi uno di questi consulenti per verificare questa cosa, il prezzo normalmente per una situazione come la mia è impossibile. Quindi diciamo che ero già preparato un po', e questo non è successo una volta, ma è successo almeno due volte che io ci ho avuto roba che è arrivata alla dogana del Messico, l'hanno fermata e l'hanno rimandata indietro. Tant'è che quelle vitamine, che gli ho pagato il corriere e tutto, sono tornate indietro da Adriano, da dove erano partite. Ho cercato di comprare uno speaker, un altoparlante, niente, pure questo, perché che non viene dal Messico ma viene magari dagli Stati Uniti, anche questo qua quando è arrivato lì l'hanno fermato e l'hanno rimandato indietro. Insomma, ma cioè non l'hanno rimandato indietro, ma hanno detto di nuovo, se tu vuoi puoi contattare un'agenzia doganale e fartelo sdoganare. E cosa che ho rifatto, ho richiamato un altro, mi sono fatto fare un preventivo, costava quanto comprarsi praticamente l'altoparlante nuovo, solo lo sdoganamento, per cui l'ho lasciato tornare indietro. E per fortuna l'intermediario, che in quel caso era eBay, ha riconosciuto che doveva garantirmi, così come dichiara su queste situazioni, e mi ha restituito tutti i soldi della spesa. Quindi io già due volte mi ero scottato con queste dogane messicane che bloccano le cose che nelle loro regole non possono passare senza avere un controllo. Ma questa carta di credito che mi ha inviato Adriano rientra in questa categoria oppure no? Che gli succede? Non lo so, però in base a queste esperienze avevo suggerito ad Adriano di rivolgersi a un DHL, un FedEx, un UPS, insomma, per cercare di avere almeno un'assistenza e una garanzia che questi corrieri possano arrivare fino a qua, perché io poi li vedo chi arriva qua, chi arriva con un furgoncino con dei pacchetti, chi ti telefona e dice guarda che c'è qualcosa per te, e quelle tre sono sicuro che arrivano fino a qua. Quindi gli ho detto Adriano utilizza una di queste qua, ma per qualche motivo del quale mi voglio assumere tutta la responsabilità, lungi da me che Adriano abbia voluto fare diversamente, Adriano mi ha detto senti ma io sono andato qua all'ufficio postale, il corriere costa X qua 52 euro, se vado al DHL non so che, oppure non l'ha chiamato il DHL oppure costava di più, che dici procedo perché qua lo posso fare subito eccetera. Io gli ho dato l'ok. Quindi lui praticamente è andato all'ufficio postale della posta portoghese, CTT come si chiama, e ha inviato questo pacchetto spendendo più di 50 euro al mio indirizzo messicano. Questo alla fine di giugno, inizio luglio di quest'anno, 2021. Adesso la data di quando lui me l'ha spedito dovrei verificarla, ma diciamo giugno, è realistico? Forse prima? Non sono sicuro. Ovviamente lui mi ha mandato una ricevuta stampata di questo pacchetto che ha inviato e mi ha detto anche questo è il numero di riferimento, il codice a barre, tutto quanto, tranquillo, è tutto partito, vai, spedito. E io sono andato spedito, ma seguendo quel pacchetto ho visto che andava relativamente veloce, tant'è che all'inizio di luglio stava già a Città del Messico. Ma una volta che è entrato a Città del Messico e ha fatto uno, due, tre passaggi sempre a Città del Messico, a quel punto è scomparso dal radar. Cioè se tu andavi a cercare quel numero lì, ti diceva queste cose qua che ti ho appena detto. È arrivato in data X luglio all'aeroporto di Città del Messico, ha passato i controlli della dogana e mo è in distribuzione, è partito, non se ne sa più niente, e così è rimasto fisso ad oggi. Se vai lì questo c'è scritto. Quindi ho detto ma dove è finito sto pacchetto? Attendiamo un attimo, attendiamo una settimana, attendiamo due, attendiamo tre, attendiamo quattro, il pacchetto non si vede, contattiamo Adriano. Adriano, ma che per caso sei qualcosa del pacchetto? Ma che per caso passi dall'ufficio postale e vedi se lì c'hanno un radar diverso? Perché qua io scavo ma non mi danno informazioni su questa cosa. Adriano ovviamente casca dalle nuvole, no vedrai che adesso arriva tranquillo. Passa tutto luglio, passa tutto agosto, ma io ogni tanto parlo allora qua col figlio della mia vicina, senti ma io c'ho un pacchetto che mi hanno spedito dall'Europa ma non è arrivato, ma secondo te è normale? Ah normale certo, qua ci vogliono dei mesi, le cose qua non arrivano mai, poi se stai qua a Holbox ancora peggio, quindi no tranquillo, la situazione è normale. Ok, passa anche agosto, passa settembre, e io dai che scrivo Adriano, magari anche se proprio non ce l'hai di strada, ma quando ti capita perché non passi un attimo all'ufficio postale a vedere, perché vedi adesso l'abbiamo mandato con le poste normali e vallo a recuperare sto pacchetto, dove è finito, dove è andato a finire. Ah sì c'hai ragione, però avevamo deciso così, la prossima volta facciamo diverso, appena mi capita passo a vedere, anzi sono passato a vedere ma la signorina mi ha detto che lei non ne sa niente, che lei l'ha spedito, ma che poi dopo sono affari vostri, una volta che entra in Messico noi non ne sappiamo più nulla. Ah dico bene, grazie, intanto io continuo le ricerche da qua ma niente, non si riesce a trovare un modo, una maniera per capire dopo che entra in Messico da che parte finiscono sti pacchetti, quando escono da quel radar dove stanno. E quindi passa anche il mese di settembre tutto, inizia ottobre, insomma che devo pensare se mi mandi un pacchetto a giugno? giugno una parte, luglio, agosto, settembre, so 3-4 mesi, è possibile che ci metta così tanto? Ah, ma sai, gli uffici postali col Covid, lo staff è di meno, devi avere pazienza, calma. Io me la stavo prendendo molto leggera, ormai mettendoci quasi una pietra sopra, vabbè, si è persa. Fino adesso non mi hanno rubato quei pochi soldi che ho, quindi ok. Poi ogni tanto mi sale, però, no? Magari i giorni è un po' nuvoloso, oppure hai mangiato poco, ti salgono un po' di rodimenti, dico, ma è possibile, sta carta non arriva mai, ma riscriviamogli, Adriano. Adriano, io ti capisco, la colpa è tutta mia, ho sbagliato, dovevo farlo mandare altrimenti, però mi sto preoccupato che qua questa carta me la fregano, siccome Adriano è molto premuroso, è generoso, vuole davvero il bene di tutti quanti, e lui si è preso questo messaggio a cuore, è ritornato un'altra volta all'ufficio postale di Biscoitos sull'isola di Terzera, per indagare con la signorina, dalla quale non ha cavato un ragno dal buco. Ma allora lui ha insistito, ha chiamato un altro suo amico che lavora alle poste da qualche parte, e con questo suo amico è riuscito a scoprire un numero, un contatto di un ufficio postale in Messico che in teoria mi avrebbe saputo dire qualcosa. Me l'ha mandato questo indirizzo e questo contatto, io ho chiamato questo numero di telefono e ho spiegato che avevo questo pacchetto, avevo questo numero di codice di riferimento, ma che non se ne sapeva più niente. Mi hanno fatto attendere qualche minuto, sono stati gentilissimi, mi sembrava di chiamare proprio casa di qualcuno, tranquillo, niente attese, mille bottoni da premere, proprio una cosa tranquillina, e mi ha detto, guarda, il tuo pacchetto sta, è passato da Cancun e dovrebbe stare all'ufficio postale di Cantunilkin, che è un paesino che sta qua sulla costa, sul continente, chiamiamolo, saranno 50 km una volta che ha raggiunto la terraferma, quindi non molto distante in linea d'aria, un po' più complicato da raggiungere, ma comunque è raggiungibile. Io ho detto, ma è sicuro che questo pacchetto sta lì? Assolutamente sicuro. Anzi, fammi verificare, si è preso uno o due minuti, poi è tornato e mi ha detto sì sì, il pacchetto sta lì e puoi contattare il signor Thomas che lo trovi là. L'ho scritto, me lo sono segnato e ho detto ok, qua abbiamo risolto in un modo o nell'altro, ci arriviamo fino lì. Grazie mille, ufficio centrale dispersi, non so bene come si chiama questo numero che mi hanno dato dal Portogallo, di un ufficio postale del Messico che risolveva questi problemi, e mi sono detto, beh, troviamo qualcuno, ci saranno dei taxi, qualcosa, visto che qua c'è tanto traffico che va e ritorna da Cancun, da Playa del Carmen, da Tulum, di gente che arriva, gente che ritorna indietro, gente che va all'aeroporto, gente dall'aeroporto viene qua, qualcuno che fa su e giù e può passare all'ufficio postale. Quindi ho chiesto a mio amico tassinaro, ho chiesto a un altro mio amico tassinaro, ho chiesto al papà di quello là, ho domandato a questo, ho domandato a quell'altro, sì sì sì, come no, chiama qua, chiama là. Alla fine non ho trovato nessuno e nel frattempo passano i giorni, dico no, però dai, non la facciamo cadere nel nulla sta cosa, Adriano mi ha ritrovato pure il numero di telefono, bisogna che ci vado io, dovrò spendere un po' di soldi, perdo una giornata, ma chi se ne frega, voglio dire, se ci tenevo tanto sta carta la vado a prendere. Quindi mi sono organizzato, ho prenotato il ferry, non c'è da prenotarlo, io devo prendere una navetta, no, una nave vera e propria, una piccola nave da 200 persone ci entreranno, un traghettino che in mezz'ora mi porta sulla terraferma. Io adesso come locale pago 80 pesos, 4 euro, se ero turista pagavo 10 dollari, quindi non è un costo eccessivo, andate e ritorno 4 più 4, 8 euro. Poi dalla terraferma ho scoperto nel tempo, perché prima spendevo 1850, 1900, 1918, 90, 100 dollari per andare fino a Cancun con, chiamiamolo, uno shuttle taxi più o meno privato. Ma ho scoperto che poi quelli locali hanno dei mezzi molto più economici, l'ho scoperto pure io, e quindi con 12 dollari puoi andare a Cancun. Quindi ho chiamato quelli del pulmino da 12 dollari, che accomodano 14 persone in un pulmino, e gli ho detto: guarda, io voglio andare fino a Cancun, ma voglio scendere a Cancun il Kin per domani, e poi voglio prendere quello che da Cancun ritorna a Cichilà, che parte da Cancun alle 12, ma lo voglio prendere da Cancun il Kin perché io starò lì. E allora mi hanno dato l'ok, mi hanno riservato, come ti chiami? Mi chiamo Gigi, e si sono segnati il nome e mi hanno confermato tutto via WhatsApp. E qui non sapevo quanto avrei pagato, so che lo shuttle, questo qua costa 2,50, come ripeto, $12, quindi siccome sarei sceso a un terzo del viaggio, decisamente di meno. Quindi le spese non erano poi così grandi, più che altro il tempo che se ne va, perché tra andare al ferry, prendere il ferry, fare questo viaggetto, un paio d'ore se ne andavano, il tempo di trovare l'ufficio postale, vedere se mi davano le cose, in che tempi me le davano, e tornare indietro, alla fine una buona parte della giornata se ne sarebbe andata, ma il problema era superabile. Quindi ieri mi sono organizzato, ho fatto i miei appuntamenti prestissimo la mattina, alle 10:30 sono uscito di casa, sono andato a prendere il traghetto per andare a Cancun il Kin all'ufficio postale. Tutto ok, prendo il traghetto, traversata perfetta, bello in prima fila sopra, come si chiama, sul ponte della nave, e arrivato di là c'è il pulmino già pronto, già carico, mi prende, mi fa pagare solo 70-80 pesos, che sono $3-4, e partiamo alla volta di Cancun. Ma dopo una quarantina, 45 minuti, io scendo a esattamente dopo 45 minuti alle 12:15 a Cancun il Kin, questo paesino sperduto non nella giungla, ma nel, come vogliamo chiamarlo, nella selva. Non è una giungla perché non vedo alberi grandissimi, eccetera, però è tutto verde intorno, in questa grande pianura. Cioè, questo paesino fatto di tutti piccoli edifici, una cosa un po' diversa da quelle che siamo abituati a vedere magari in Italia. E lo stesso pilota mi dice: ti lascio qua, nel senso, siamo più o meno in centro, ti ammollo qui, ti va bene? Gli dico sì, perché gli avevo chiesto all'inizio se lui sapeva dove era l'ufficio postale e se mi lasciava lì, ma lui mi ha detto: non ce l'ho più pallida idea. Scendo, mi incammino, c'è una signorina poliziotto con la maschera copribocca, gli dico: scusi, ma l'ufficio postale? Chiaramente non lo sapeva, non era del posto, evidentemente ha cercato di indovinarlo così, ma non gli è venuto. E quindi ho detto: guarda, se non lo sai non fa niente, procedo a piedi. Ho chiesto un altro e poi un altro, e ho notato che, cioè, ci pensavano. C'erano due ragazzi dentro, due ragazzi insomma sopra i 14 anni, dentro un giardino, sono andati dentro casa a chiedere. Ho chiesto un'altra, ci ha pensato bene bene, poi mi ha detto: guarda, devi andare giù, cinque angoli, devi passare poi a destra. Insomma, c'avevo indicazioni che l'ufficio postale, prima di tutto, non era una cosa molto utilizzata in questo paese, che è il più grosso e più vicino a dove sto io. Non il più vicino, ce n'è un altro più vicino che si chiama Solferino, ma questo è il più grosso, e dove c'è l'ultimo ufficio postale, diciamo, vero e proprio in muratura, prima di Holbosch. E quindi continuo a chiedere e continuo a camminare nella direzione che più o meno mi indicano le varie persone. Alla fine, mano a mano mi avvicino, le indicazioni diventano più chiare, perché se non altro ci stanno più vicini e quindi ne hanno sentito parlare di più. Quindi sono ormai lì in prossimità, giro alla fine a destra, faccio sì e no un isolato, e sulla sinistra vedo questa costruzione piccola, una casetta di solo piano terra, bianca, con una scritta a vernice fatta chiaramente a mano che dice tipo ufficio postale messicano, posta messicana, proprio scritto con la vernice a mano. Oh, dico, fantastico, non ci sono file che io noto particolari. C'è una porta a vetri, entro dentro, ci sta un signore che attende, già subito si libera uno dei due sportelli che sono attivi, e dico: dovrei ritirare un pacchetto. E lei, il signor Tomas, fa: no, devi andare qui, mi fa segno col dito come qua accanto, devi riuscire e entrare lì nella porta a vetri. Ah, devo andare lì? Sì, guarda, devi andare lì. Esco, ma uscendo
c'è l'estensione di questa casetta costruzione a un piano solo, ma abbandonata, sembra, i vetri sporchi, si vede una grande vetrata e si vede come dentro un grande bancone, come di un bar, però tipico dell'ufficio postale abbandonato, una scrivania vecchia con una seggiola lì tipo di bidello e nessuno dentro. Io guardo meglio per vedere, busso, ma non c'è reazione. Allora, siccome so tre passi, ritorno dentro l'ufficio postale e dico: ma di là non c'è nessuno. E quello da dietro il vetro mi fa: ma guarda che devi chiamarlo, guarda. Dico: devo chiamarlo? Immaginavo c'era un pulsante, un campanello. Ritorno lì fuori e questa costruzione la vedo sempre più abbandonata, distrutta, proprio priva di vita. Però noto, non vedo campanelli, ma noto che sul vetro c'è appeso un foglietto con un numero di telefono. Fine. Ah, chiamo questo numero di telefono, dico: salve signor Tomas. Dico: signor Tomas, ok, vabbè. Guardi, io sono qua, che sono venuto per ritirare un pacchetto. Già ho chiamato l'ufficio centrale, mi hanno detto che sta qua. Dice: ma come ti chiami? Mi chiamo... aspetta un attimo. Ok, ma dove stai? Sto qua al tuo ufficio postale. Ok, allora aspetta lì che adesso arrivo. Ok, aspetto qua che adesso arrivo. Mi metto lì. C'avevo una pipì che mi scappava proprio esagerata, perché adesso sto bevendo tanta acqua, tanta come mai bevuta in vita mia. E mi fa benissimo, proprio vedo gli effetti, ma non li posso raccontare perché poi dopo non mi seguireste più, degli effetti eccezionali. Quindi, poiché bevo diversa acqua, ogni tanto mi scappano delle gran pipì. Stavo lì fuori, mi guardavo intorno, ma non vedevo proprio dei posti dove... Cioè, accanto alla costruzione semidistrutta, Seconda Guerra Mondiale, che era l'ufficio postale, c'era come una specie di microvicolo prima della casetta, dopo abbandonato, prima pieno di cose buttate per terra, eccetera, immondizia, piante che crescevano dove ci facevo un pensierino, però non so del posto, che faccio, mi metto a fare pipì qua, poi passa una signora, chiama la polizia, ma non sai mai. Già ce l'ha avuto un amico lituano che l'hanno arrestato qua sulla spiaggia perché stava col cipurillo di fuori, si era messo in una zona un po' isolata, però poi se passa una famiglia di messicani e quelli ti chiamano, ti arrestano, poi dopo l'abbiamo liberato dopo 2 ore, però voglio dire, non sei a casa tua, non sai come funzionano le cose. Dice: ma una pipì, lo so, però più aspettavo e più mi scappava. E passavano taxisti, questi col tuk tuk, con i motorini, con delle specie di ape. Ma non arrivava questo. Passa insomma 20-30 minuti. A un certo punto veramente mi scappava così tanto, ho detto: dai, ci proviamo. Vado lì, mi introduco nel vicoletto, comincio a fare questa pipì, ma ce n'avevo proprio dei minutaggi da fare. E dopo un po' sentivo dei motorini, macchine passavano, ho detto: bah, fermiamola, no? Non la facciamo tutta, intanto un po' l'abbiamo tolta, ci fermiamo un attimo, già siamo un po' più tranquilli. Ritorno davanti all'ufficio postale perché poi dico: se arriva Thomas, se non mi trova, sono venuto fino a qua. Aspetta, a un certo punto arriva un motorino che sale sul marciapiede lì proprio l'ufficio postale. Ho detto: allora, questo è Thomas. E infatti mi saluta da subito e mi dice delle cose carine e gentili. Va, apre con le chiavi questa stanzone adiacente all'ufficio postale e mi chiede ovviamente il numero del pacchetto e si mette lì, cosa che non avrei mai pensato, in questa pila di roba accumulata sul terreno a cercarlo. Io voglio aiutarlo perché voglio dire, ci saranno state 300, 400, 500 pacchetti lì abbandonati. Dico: guarda che c'è dentro una targhetta, una carta di credito, quindi dovrebbe essere un pacchetto piccolo. E ha cominciato a spulciare, poi ho abbandonato da una parte, ha cominciato da un'altra. Fortunatamente al quarto tira fuori una busta molto più grossa di quello che io pensavo, con un certo spessore anche, fa, eccolo qua, 453, questo è il tuo 453, finisce il numero, infatti era proprio la mia. Ah, fantastico. Allora la apro lì sul posto per vedere che c'era dentro tutto sto bustone, e con gran sorpresa c'era dentro una sciarpa giallo-rossa del Cux, della Curva Sud della Roma, che io me ne ero portate due in Portogallo, sull'isola di Terceira. Io sono un grande tifoso della Roma e un frequentatore della Curva Sud dagli anni gloriosi. Questa sciarpa è targata 1977, voglio far notare. E niente, ce l'ho fra le mie mani in questo momento e c'è scritto sopra Comando Ultra Curva Sud, Cux, Roma 1977. C'è questo dentro la sciarpa e dentro la sciarpa c'è la mia carta di credito. Sono in giugio, sono felicissimo. Lui è contentissimo e mi fa: ti posso chiedere una cortesia? Che me daresti una sigaretta? Dico, volentieri, anche due. Senti, io pure ci avrei una cortesia, c'ho un sacco di pipì, che c'hai? Dove si può andare a farla? E mi fa: ah, vieni, seguimi. Allora, mentre lo seguo, tiro fuori le sigarette, gli regalo due o tre sigarette, lui mi mostra il bagno dell'ufficio postale, di quelli lì abbandonati, che proprio che l'acqua non si può tirare da anni. Faccio tutta la pipì che c'avevo, che mi rimaneva, lo ringrazio. Lui si fuma una sigaretta, io ritorno indietro ad attendere lo shuttle che sarebbe ritornato indietro. Anche lì c'è un momento di suspense, perché lo shuttle che torna indietro via WhatsApp mi aveva detto che io l'avrei dovuto aspettare davanti all'Oxxo. L'Oxxo è un supermercato, una catena di supermercatini piccoli, e ce n'è un distaccamento lì a Cantun Il Chin, proprio nel centro, all'angolo con la piazza principale. Vado lì, aspetto, sto bello in anticipo e manca poco a quando dovrebbe passare, ma immagino che non è che arriva proprio puntuale. Invece, quando è proprio circa l'orario suo, passa un pulmino di quelli che sembrano suoi, però non c'ha la scritta Teglievo Holbosch, che è il nome della mia ditta. C'è un'altra scritta dietro, in più rallenta ma non si ferma proprio. Io lo guardo curioso per vedere se lui guarda me, fa 10 metri e si ferma più avanti. Realizzo, forse si è fermato più avanti per non creare problema al traffico qua sull'angolo, fammi andare a vedere. Però la scritta dietro c'è scritto un'altra cosa. Nel frattempo si ferma questo pulmino e fa scendere uno, e quindi l'autista viene giù dal pulmino per aprire la porta ai passeggeri e farlo scendere. Gli faccio: ma sei di quelli di Teglievo Holbosch? Perché io ho prenotato per le 14:45. Dice: no, cioè non mi risponde alla prima domanda. Dice: ma no, io guarda, io non c'ho nessuno prenotato, poi è pieno. Faccio: ma guarda che a me mi hanno dato la risposta 14:45 davanti a Oxxo, e io aspetto quello di Teglievo Holbosch, se sei tu verifica. E lui mi dice: ma come ti chiami? Mi chiamo Gigi. Allora lui va sul suo WhatsApp e verifica. Gli faccio: guarda, se vuoi ti faccio vedere la verifica della risposta. E mi fa: sì, in effetti, ma a me non mi hanno dato nessuna verifica, però sì, mi risulta Gigi. Ah, dammi questi 70 pesos. Mi apre lo sportello, mi fa salire, c'è un posto in fondo libero, salgo, ritorno, traghetto, arrivo a casa, tutto ok. C'ho la carta di credito che ancora ti devo confessare, la devo guardare e toccare. Per me era importante vedere che l'avrei recuperata. C'ho questa fantastica sciarpa impregnata dell'amore e dell'amicizia di Adriano, e sono riuscito in questa missione. Morale della favola: nessuno ha un momento di ordinaria follia della vita in Messico, neanche tanto particolare. Ecco, l'ufficio postale qui non è una cosa conosciuta da tutti. Chi ci lavora dentro probabilmente sta in giro col motorino a distribuire qualche pacchetto anche lui, ed è del tutto normale che lo chiami e debba venire a darti una mano di persona. Se uno ha pazienza, non è di corsa. Qua si trovano alla fine le soluzioni a tutte le cose, questo è quello che noto. Certo, se uno ci viene con i ritmi, le attese, le abitudini che uno si è fatto vivendo in un paese tra virgolette civilizzato come l'Italia, può rimanere parecchio deluso. Ma devo dire che alla fine sono tornato contento e ho potuto mettere subito a frutto la sciarpa, anche perché come sono Salito sul traghetto, ascoltavo con la radio la partita di ieri della Roma in Conference League in diretta e era come un'ebbrezza particolare essere sul traghetto che mi portava all'isola con la sciarpa della Roma avvolta al collo e ascoltando dalla radio via internet tutto il calcio minuto per minuto, come diavolo si chiama quel programma. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Uno si domanderà sempre di più: ma mi hanno detto che questo era che tu eri uno che si occupava di personal branding, di comunicazione, di strategia per chi pubblica online. Eppure sento dei racconti tuoi personali di quello che ti succede. Come si collegano le due cose? È una bella domanda questa, ma alla fine ti dirò la risposta. È che mi sono da un lato un po' scassato di parlare solo di lavoro, di professione, di tattiche, di strategie, di come fare questo, come fare quell'altro, di dare consigli, di essere suggeritore, e ho voluto un po' di più essere me stesso, anche perché all'inizio in tanti mi avete detto: bella questa idea, ci piace sapere quello che fai, cosa succede, come lo vivi. E quindi ho cercato di interpretare il podcast anche come un veicolo per provare a collaudare questo modo di essere così diretto e spontaneo, senza filtri, senza script. Odio sentire questi podcast dove è palese che hanno scritto prima delle cose e poi le leggono. Ma come fanno ad avere il coraggio queste persone a fare dei podcast di questo tipo? Non lo so, perché penso che la cosa più bella nell'ascoltare una voce come nell'ascoltare della musica sia di riuscire a immaginare l'altra persona, di sentire le sue emozioni, i suoi sentimenti, e credo che il podcast da questo punto di vista forse sia il veicolo più potente, perché lascia un grande spazio di interpretazione a chi ascolta, di immaginare. Anche la scrittura in effetti, però in più il podcast ha la voce umana che, se lasciata andare libera, se parla così come se parlasse ad un amico, trasmette moltissimo. Quindi io penso, nonostante tutto, ma sarai tu a dirmelo, di continuare a fare un qualcosa di utile per chi vuole comunicare meglio, cercando di aprire un sentiero in una direzione poco battuta. Il regalo più grande che mi puoi fare, se tu hai ascoltato fino a qua, è: se usi Telegram, per favore vai sul gruppo, cerca Robin Good Podcast Feedback, cerchi, oppure cerca Robin Good, si troverà sto gruppo, entraci e lasciami una parola, due parole, va a quel paese, hai rotto le un segnale di vita, per capire per chi sto facendo queste cose, per avere un segnale, per avere critiche, commenti, suggerimenti. Per il resto ti invito, se sei un imprenditore online, un'imprenditrice che vuole trovare la sua direzione, la sua strategia di comunicazione e marketing online, vuoi avere feedback da me, consigli, soprattutto vuoi avere magari un report, un'analisi di quello che stai facendo o del tuo piano futuro, prendi in considerazione la possibilità di diventare mio supporter, mia sostenitrice, anche a livello minimo, perché hai subito dei benefici tangibili andando a leggere e a seguire quello che ti dico su robingood.it, oppure andando direttamente su patreon.com/robin_good.